piango per qualcuno che muore, non l'ho fatto manco per un genitore che morendo m'ha insegnato a pensare, non lo faccio per un altro che muore. Io non piango quando scoppia una guerra e il coraggio dell'eroe steso in terra, io lo premio con tu fiori de serra, ma non piango quando scoppia una guerra. Io piango quando casco nello sguardo del cane vagabondo, perché ci somigliamo in modo assurdo, siamo due soli al mondo. Come perdo nei suoi occhi senza nome che cercano padrone, in quella faccia di malinconia che chiede compagnia. Quando un uomo s'ammazza, il suo sangue non mi fa tenerezza, neanche se allagasse tutta una piazza. Io piango quando un uomo s'ammazza, ma piango, io piango sulle nostre vite, due vite violentate. A noi risposte mai ne abbiamo date, ecco perché la sete. E io piango su tutto il tempo che ci resta e invece sento male. Domani se non sbaglio è la tua festa, la prima senza viole, la prima senza viole, la prima senza viole.
buongiorno, buongiorno a tutti, ben trovati con la rassegna stampa di Radio Bandiera Nera, onda dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9.30, orario di quarantena. Ricordo sempre, quando torneremo alla normalità, cambieremo anche l'orario e cercheremo di farla prima, visto che teoricamente si dovrebbe uscire per andare al lavoro e tutti quanti dovremmo essere un po' più mattinieri, ma intanto do il buongiorno a chi già mi scriveva stamattina: Massimiliano, Gianluca, Seregattara, Andrea, buongiorno a voi. Massimiliano già al lavoro con una bella copia del primato nazionale sul cruscotto della macchina, mi ha mandato la foto qui sulla chat redazione RBN, la trovate su Telegram, redazione RBN, la mette nella barra della ricerca, per interagire con il sottoscritto e con le altre trasmissioni di Radio Bandiera Nera. Quando la mettemmo in piedi tanti anni fa, uno degli slogan era la web radio colpevole, e effettivamente, a quanto sembra, questa web radio è già colpevole di qualcosa per Facebook, visto che ha chiuso la pagina Facebook appunto collegata alla radio. Non ce l'aspettavamo, però insomma non è stato carino, non è un bel comportamento. Sicuramente avremo modo di fare causa, dire alla giustizia e cercare di capire se, come per la pagina di Casabound Italia, qualcuno sarà costretto a tornare sui suoi passi, come al solito redarguito da un magistrato italiano. Vediamo un po' come andrà anche questa vicenda. Insomma, però è sintomatico del fatto che una radio web libera come questa, dove semplicemente si fa informazione politica, venga silenziata immediatamente dagli amici di Facebook, che ovviamente sono molto 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 attenti a quello che diciamo, ma non perché, come dicono loro, si diffonde odio da questa radio, ma perché si diffondono delle inconfutabili verità. Perché un po', insomma, questi signori delle multinazionali poi alla fine vorrebbero probabilmente dominare o, diciamo così, imporre il loro punto di vista, la loro visione, a scapito dei popoli, delle nazioni, dei parlamenti di questi popoli e delle organizzazioni, delle strutture che questi popoli si sono dati nel tempo, così, no? Come se semplicemente aver inventato un'applicazione e essere diventato miliardario potesse dimostrare una qualità umana superiore rispetto a un carpentiere, rispetto a un farmacista, rispetto a chiunque cittadino di uno Stato si esprime attraverso i canali e le istituzioni che si è voluto dare. Purtroppo io credo che le intenzioni di Zuckerberg, di Bill Gates, di Bezos, di Amazon Prime, di Amazon, scusate, insomma, siano quelle di travalicare il loro semplice essere cittadini come noi e di voler in qualche maniera avere una voce in più rispetto agli altri, ma ci siamo abituati da tempo. Pensate, qui in Italia addirittura quegli imprenditori che possiedono fior fior di giornali, fior fior di televisioni, e anche loro diciamo dai loro strumenti cercano in qualche maniera di orientare poi l'opinione pubblica, fanno politica senza regole, con strumenti che invece andrebbero assolutamente regolati dallo Stato. Si aspetta da tempo una legge sull'editoria, i 5 Stelle ne parlavano, ovviamente come al solito ne hanno fatto nulla, aria fritta, ma il tema secondo me resta assolutamente di importanza vitale e dovrebbe in qualche maniera anche il mondo sovranista farsene carico e cercare poi di portarlo in Parlamento per tramutarlo in una legge quando prima o poi si andrà al governo. Comunque, partiamo dai giornali, andiamo a vedere cosa ci dice il Corriere della Sera stamattina. Apre con un titolo assolutamente inquietante. Prima o poi forse insomma ci dovevamo arrivare, però leggiamo questo titolo: ecco le regole per riaprire. Intanto vi anticipo già che anche questa settimana, anche questo lunedì, faremo una lettura dei giornali in cui troveremo semplicemente tutta una serie di regole folli suggerite o dette da Tizio, Caio e Sempronio e prese dai media e spiattellate, diciamo così, lungo il sistema dell'informazione, quindi troveremo quando si riapre qui, cosa riapre qua, di là, faremo così, faremo cosà, insomma, resta comunque per me, finché non vediamo un decreto del governo, ovviamente aria fritta, che però continuano largamente a friggere, per non parlare poi delle questioni importanti che sono i temi economici e i temi politici. Ma andiamo a vedere il Corriere della Sera. Ecco le regole per riaprire. Prima, tra parentesi, patente di sicurezza e test psicologici. Insomma, scusate se l'ho detto con una certa enfasi, ma la cosa è agghiacciante. Ovviamente andiamo ad aprire l'articolo per vedere di cosa si parla. Anzi, leggiamo il sottotitolo: richiesta di ospedali Covid e luoghi per la quarantena, le aziende dovranno fornire una patente di sicurezza, ipotesi test psicologici sui cittadini per il lockdown, chi non sarà in regola ai controlli rischia la sospensione della licenza o la chiusura. In questo sottotitolo si fa un gran caos, da come è scritto sembra che chi non è in regola col test psicologico non potrà riaprire l'azienda. Vi posso garantire che non sarà così, anche se chissà, magari a qualcuno è passata l'idea per la testa. Vi leggo nello specifico cosa vuol dire. Le regioni che vogliono partire prima del 4 maggio dovranno garantire di avere a disposizione ospedale Covid e luoghi dove tenere in quarantena i positivi. E questa è la condizione posta dal governo per sbloccare già il 27 aprile le aziende del settore auto, edile e moda. Altrimenti le riaperture cominceranno dalla settimana successiva, saranno scaglionate in base alle tabelle dell'INAIL che misurano il rischio per i lavoratori. Negozi e aziende avranno l'obbligo di autocertificarsi per dimostrare di essere in regola con le nuove norme per il contenimento del contagio da coronavirus. Poi scatteranno i controlli a chi non si sarà adeguato, e chi non si sarà adeguato ovviamente rischia la sospensione della licenza o della chiusura. Si può ragionare su una regionalizzazione delle aperture, conferma il ministro Stefano Patuanelli. Prima domanda di tutto questo: ma le aziende già vessate, già colpite, che da due mesi sono chiusi e stanno ricevendo zero, nulla dallo Stato sotto forma di aiuto economico, si devono adeguare a spese loro? Cioè, nel senso, chi deve fare questi lavori all'interno dei posti dove devono arrivare le persone? Ovviamente li devono fare le aziende, questi lavori saranno poi finanziati, c'è un fondo, no, anche qui ovviamente non si parla, però si parla subito di ciò che si rischia se non ci si adegua, sospensione della licenza o della chiusura. Diciamo che con questo atteggiamento possiamo, è come lanciare, che ne so, sui ristoranti e sui bar sicuramente un macigno sulla testa, quindi dovrebbero essere i privati cittadini a far rispettare le regole. Loro magari dicono apriamo tutto, e poi ti ritrovi il sabato con un centro commerciale strapieno di gente, così come li conosciamo tutti quanti, e poi all'interno di questo centro commerciale, dove dentro ci si sono radunate 1.000-2.000 persone, dovrebbe essere l'azienda a regolare gli ingressi all'interno magari dei negozi, facendo delle file chilometriche fuori. Io, insomma, credo che ne verrà fuori un gran caos, e sicuramente la responsabilità non sarà di chi lavora, di chi produce in questa nazione, ma sarà delle task force. Avete letto tutti quanti le polemiche in questo fine settimana, di quante sono le task force, 450 persone impegnate in 10, 15, 20, 40 task force e così via. Una follia totale, generata ovviamente dall'incompetenza di questo governo, perché il governo esiste per governare. Se non ne hai le capacità e se su ogni argomento devi far fronte a una task force di tecnici, forse è meglio che ti togli dalle scatole e probabilmente, insomma, quello che c'è nei sogni bagnati di chi vorrebbe gestire l'Italia senza mai passare dal popolo italiano a sentire cosa ne pensa, il sogno sarebbe quello di togliere i governi e far gestire tutto alle task force nominate non si sa da chi, senza passare per il controllo popolare. Quindi la situazione è questa. Tutto questo ha portato a questo grandissimo caos, che nel momento in cui ci diranno di riuscire, vedremo veramente gli effetti devastanti del caos che hanno generato. Ma andiamo a leggere poi il secondo paragrafo: lo stress. Entro questa settimana il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrebbe annunciare, sempre no, la dovrebbe, forse, vedremo, faremo, annunciare linee guida in modo che tutti possano adeguarsi. Gli scienziati, di cosa stiamo parlando in questo articolo? Non lo so, però è il primo articolo del Corriere della Sera. Gli scienziati avrebbero suggerito di sottoporre un campione di cittadini a un test psicologico per verificare quanto tempo ancora siano in grado di sopportare il lockdown, uno strumento che servirà anche a modulare i prossimi messaggi pubblici e le successive scelte, soprattutto per garantire quella tenuta sociale che ha finora retto, ma dopo un mese e mezzo rischia di vanificare quanto fatto finora. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Il test psicologico sulle persone a casa, chi lo fa? Non si sa, arriva una telefonata, è un sondaggio, viene uno della ASL, viene un dottore, viene uno psicologo, chi viene, in quale task force arriva a fare questo controllo psicologico? E dicono che questo sarà uno strumento che servirà a modulare i prossimi messaggi pubblici. Quindi il Premier non parla in base alla sua volontà, questo l'avevamo già capito, l'avevamo già capito da tempo. Il Premier non parla in base alla sua volontà, a quello che vuole o vuole fare, perché lui non può fare niente, è un pupazzo che nomina altri pupazzi che parlano e fanno gli articoli dei giornali, poi sostanzialmente, no? Perché poi di quello che vediamo nella vita di tutti i giorni sappiamo zero, nulla di quale decisioni prendono. Però che cosa succede? Il Premier addirittura parla in base a quello che al risultato del test psicologico. Il messaggio pubblico sarà modulato su questo e anche le successive scelte, soprattutto per garantire quella tenuta sociale che ha finora retto, ma che dopo un mese e mezzo rischia di vanificare quanto fatto finora. Hanno paura, questa è la verità, hanno una paura tremenda di poter far uscire le persone dalla loro, diciamo così, detenzione domiciliare, e sanno benissimo che immediatamente la gente andrà a chiedere il conto, contrariamente a quello che forse sta facendo oggi l'opposizione, frastornata, così diciamo in qualche maniera, non lo so, distratta, stanca, dite quello che vi pare, insomma non mi sembra che l'opposizione stia facendo un gran lavoro quando sarebbe ora il momento di saltare, visto che già diciamo il sistema di per sé sta mettendo in discussione il governo, sarebbe ora il momento di saltare alla gola del governo per chiedere quella cosa che invece gli altri che toglieranno dalle scatole, che ci toglieranno dalle scatole Conte, non chiederanno, cioè le elezioni, perché sembra chiaro a tutti quanti il giochino è quello di cambiare governo, spacchettare il Movimento 5 Stelle, mettere un nuovo Premier, Berlusconi in aiuto, e attivare quelle misure di indebitamento per la nostra nazione che i nostri strozzini quotidiani ci propongono ogni giorno e ogni mattina. All'accanto suo l'opposizione invece dovrebbe dire: sì, giusto, è bene che ci sia una crisi di governo, Conte se ne deve andare, ma dobbiamo tornare immediatamente al voto. E rispondere a chi? Ma come facciamo a tornare al voto adesso? Facciamo esattamente come facciamo per andare a fare la spesa, ci mettiamo in fila alle urne e si vota di nuovo e si ascolta il popolo italiano su ciò che c'è da fare e su come cambiare radicalmente questa nazione. È una posizione che si può tenere tranquillamente, non c'è nulla di male a farlo, non sembrerete irresponsabili, cari amici leader dell'opposizione, ma sembrerete della gente che ha voglia di lottare, contrariamente a quello che sembrate adesso, perché qui iniziamo a parlare di test psicologici e di altre follie che ogni giorno diventano sempre più inquietanti. L'autocertificazione, la riorganizzazione della fase 2, ti racconto di tutti i suggerimenti che provengono dai vari gruppi di lavoro. Quindi la riorganizzazione della fase 2, ti racconto, lo traduco, di tutti i suggerimenti che provengono dalle 500 persone divise in 20-30 task force che stanno decidendo del nostro futuro. Cosa ne verrà fuori da questa autocertificazione riorganizzata da 500 persone? Ho solo il terrore anche a immaginarlo. Per garantire il rispetto delle norme, aziende e negozi dovranno compilare un modulo che autocertifica il rispetto delle prescrizioni imposte su dotazione dei dispositivi di sicurezza personale, sanificazione, presenza del medico e tutte le altre regole che saranno diversificate a seconda delle filiere. Dovranno essere in ogni caso garantiti turni diversificati per i lavoratori e privilegiato lo smart working. Take away, per i bar e i ristoranti la riapertura appare ancora lontana rispetto all'inizio della fase 2. Le tabelle INAIL assegnano infatti a questi luoghi di ritrovo un livello di rischio elevato. Dunque si sta valutando la possibilità di concedere, oltre alle consegne a domicilio che già vengono effettuate, il servizio da asporto. In questo caso l'ingresso sarà scaglionato, così come già avviene per tutti gli altri negozi già aperti, e calcolato sulla base della metratura dei locali. Le misure rimane quella di 40 metri quadri fissata nell'ultimo decreto, dove possono entrare due dipendenti e un cliente. E così io lavoro tutta la settimana, poi arriva il sabato e dico, amore mio, cosa facciamo? Bah sì, andiamo a prenderci qualcosa da asporto a quel ristorante che ci piace tanto, così l'aiutiamo che sta fallendo. E mi metto in fila nel cuore della notte e mi faccio una fila magari di 2 ore per andare a prendere del cibo da asporto, quindi in fila anche diciamo il sabato sera per andare a prendere qualcosa da mangiare. Secondo me una follia sulla follia. Cosa cambia questo poi dal punto di vista del rischio di prendersi il virus? Nessuno ovviamente ce lo dice. Noi lo ripetiamo da giorni, tenere al sicuro le persone a rischio, chi ha patologie pregresse, chi ha da 70 anni in su, e poi semplicemente potenziare il sistema sanitario nazionale poderosamente, test, screening con i tamponi e col test sierologico per vedere se si sono sviluppati gli anticorpi e ricominciamo, basta, e usciamo. Andiamo al ristorante, andiamo a mangiare fuori, andiamo in pizzeria, andiamo in libreria, facciamo ripartire questa nazione, perché più a lungo siamo chiusi, più rischiamo di perderla questa nazione. E mentre i nostri amici concorrenti delle altre nazioni europee e mondiali già stanno ripartendo alla grande, o non si sono mai fermati come ci siamo fermati noi, e non è cambiato nulla rispetto al rapporto dei contagi e dei morti. Per altre nazioni che hanno delle misure più blande rispetto al contenimento delle persone e delle aziende. Quindi di che cosa stiamo parlando? Quali evidenze scientifiche ci sono del fatto che, stando chiusi ormai da 42 giorni per quanto riguarda tutta l'Italia e da molto di più per quanto riguarda il nord, ci sia stato un miglioramento rispetto alla diffusione e alla mortalità del virus? Non ci sono. Comunque, continuiamo a dire che vogliamo ascoltare gli esperti, che ascolteremo gli scienziati per prendere decisioni. Ricordo che ci sono 450-500 esperti che dicono tutto e il contrario di tutto, che stanno mettendo in campo una serie di iniziative che saranno impossibili, letteralmente impossibili, da mantenere quando si dirà alle persone che potranno uscire di casa. Tanto buongiorno a chi ci ha raggiunto sulla chat, vediamo un po', Fabrizio, Luisa, buongiorno, Bruno, Ivana, Francesca, Gianluca, buongiorno a tutti quanti voi, andiamo avanti con la rassegna stampa. Chi ce lo farà questo test psicologico? Insomma, sono abbastanza curioso, chi, come, dove, quando. Ovviamente per me anche questa roba del test psicologico rimane semplicemente una buttata, un'uscita giornalistica, una velina che sarà stata fatta trapelare da qualche matto che ruota attorno al governo o a chissà quale task force. Vedremo dove vanno a parlare questi pazzi. Allora andrebbe fatto il test psicologico, perché iniziare a dire tutto, il controllo di tutto, comincia a diventare ridicolo. Fase 2, il vero problema è quello dei trasporti, io continuo il Corriere della Sera e continuo a leggere gli articoli successivi che continuano a parlare di questa fase 2 ormai da 2 settimane, lanciando ipotesi su ogni cosa. Il vero problema è quello dei trasporti, l'applicazione obbligatoria o il braccialetto, rientro al lavoro, chi certifica i guariti? Punto di domanda, da anche del Corriere. Apriamolo questo articolo e facciamoci altre 2 risate. Coronavirus Lab quasi obbligatoria, tra parentesi quasi obbligatoria, l'ipotesi braccialetto per gli anziani. come i detenuti, mettiamo un braccialetto elettronico agli anziani. Cioè, io ricordo che non ci sono i braccialetti elettronici per i detenuti e qui pensiamo di produrli e distribuirli così agli anziani, no? Quindi così un matto a un certo punto in una di queste task force si alza, gli si accende la lampadina in testa come nei fumetti della Disney, come Archimede, si alza e dice: mettiamo un braccialetto agli anziani, e tutti: sì, bravo, complimenti, che grande idea. E poi così si risiedono e magari ragionando si rendono conto di aver detto un'enorme cazzata. È vero, a questi il test psicologico andrebbe fatto. Comunque il sottotitolo ci dice che per essere utile alla causa dovrà essere questa applicazione scaricata almeno dal 60% della popolazione, e non ci siamo, secondo me, perché visto che l'applicazione te la scaricheranno soltanto gli elettori del Partito Democratico e una parte di quello dei 5 Stelle, ma al 60% non ci arrivate. Comunque, tornando, diciamo, in una dimensione di serietà, a parte la voce che mi sta abbandonando, dicono che se l'applicazione non sarà scaricata da almeno il 60% della popolazione, i contatti mappati non saranno sufficienti a tenere sotto controllo la situazione. La regola dei 40 metri quadrati e il termoscanner per i dipendenti, più corse per alleggerire i boss, anche qui la fantascienza applicata. Così mi sveglio e dico: servono più corse per alleggerire i boss. Ah sì, sapete, a Roma servono più corse di autobus perché passa un autobus ogni 40 minuti e sono strapieni di persone. Beh, che problema c'è? Non ci avevo pensato prima. Fate più corse dell'autobus. Come mai non ci avevamo pensato prima. Comunque andiamo a vedere le regole per la fase 2 secondo il Corriere della Sera. Il vero problema ancora da risolvere è quello dei trasporti. Ci potrebbe essere l'apertura stabile delle zone a traffico limitato per alleggerire la rete di bus e metropolitane, ma sono all'esame anche altre soluzioni. L'ultima voce della lista delle riaperture è quella dei ristoranti, dove la distanza di sicurezza andrà rispettata anche all'aperto, mentre i camerieri dovranno portare guanti e mascherine. Il governo continua a lavorare sulle regole che dovranno consentire la cosiddetta fase 2. Immuni, l'app che dovrebbe mappare i contatti dei contagiati per evitare un'eventuale seconda ondata, resterà volontaria, ma chi sceglierà di non scaricarla potrebbe avere delle limitazioni negli spostamenti. Attenzione, l'applicazione è volontaria, ma se non la scarichi devi rimanere nel tuo palazzo o nel tuo quartiere, così ti fermerà la polizia per strada e dirà: ma lei ce l'ha l'applicazione? E tu direi: no, era volontaria. Bene, però qui lei non ci poteva stare, le faccio 500 euro di verbale. E trovo folle che veramente anche a volte l'opposizione o chi governa le regioni non amministrati dal governo non dica semplicemente: ragazzi, stai dicendo tutte follie, si riaprirà, punto e basta, perché non si può vivere in questo inferno, diciamo, che loro prospettano, in cui tu esci di casa e non sai ovviamente se hai violato 1, 2, 3, 4 o 5 delle regole che stanno mettendo in campo questi, né il cittadino che esce, né l'imprenditore che riapre l'azienda, né il lavoratore che si reca al lavoro. Dobbiamo vivere tutti così e francamente comincia a essere molto molto difficile, altro che tenuta psicologica. Un incentivo per raggiungere quel 60%, e continua l'articolo, scusate se mi dilungo ogni tanto, un incentivo per raggiungere il 60% di adesioni, che viene considerata la soglia minima per garantire l'efficacia al sistema. Quale sarebbe l'incentivo? L'incentivo è che chi scarica l'applicazione va dove gli pare e chi non la scarica avrà limitazioni negli spostamenti. Così, quello sarebbe l'incentivo, secondo il Corriere della Sera. Per i negozi è confermata la soglia minima dei 40 metri quadrati, al di sotto di questa soglia si può entrare uno alla volta. Vediamo come continua. L'applicazione Immuni da scaricare e indossare. Il tema è delicato perché incrocia la tutela della privacy e l'efficacia dei controlli decisivi per la fase 2. Immuni è l'app scelta dal governo per tracciare i contatti delle persone contagiate, in modo da contenere gli effetti di un'eventuale seconda ondata. Per essere utile alla causa dovrà essere scaricata almeno il 60% della popolazione, altrimenti i contratti mappati, nel rispetto della privacy delle singole persone, visto che tutte le informazioni saranno anonimizzate, non sarebbero sufficienti a tenere sotto controllo la situazione. Per questo serve un incentivo che spinga il maggior numero possibile di italiani a scaricare l'app sul proprio telefonino, che potrebbe prendere la forma di un braccialetto per le persone anziane, poco abituate agli smartphone, ma più esposti ai rischi del Covid-19. Un'idea per l'incentivo potrebbe essere quella di lasciare che la possibilità di scaricare l'app o indossare il braccialetto resti volontaria, come del resto già chiarito dal governo, ma prevedere che per chi sceglierà di non scaricarli restino delle limitazioni nella mobilità. Cosa si intende di preciso con limitazioni alla mobilità di movimento resta ancora da chiarire, dice il Corriere della Sera. Non l'obbligo di restare a casa, non sarebbe possibile, ma ci potrebbe essere una stretta sugli spostamenti che invece per tutti gli altri saranno consentiti, cioè per chi scarica l'applicazione, progressivamente. La proposta, ancora in fase di elaborazione, potrebbe essere formalizzata nei prossimi giorni dalla Commissione Tecnico-Scientifica, d'accordo con Domenico Arcuri, il commissario straordinario. Sì, ho lasciato la base del manicomio dell'esercito di Cicin, perché stiamo parlando di manicomio. Tutto questo è ovviamente fuori dalla Costituzione. I commissari Arcuri e tutti quelli che li stanno a sentire non si rendono conto di che cosa stanno parlando. Chi scarica l'applicazione può uscire di casa, chi non scarica l'applicazione invece ha delle limitazioni. Agli anziani sopra i 70 o sopra i 60 gli mettiamo a tutti un bel braccialetto elettronico, così come escono a un certo raggio d'azione inizia a suonare un allarme o non so che altro. Insomma, la follia. Ricordo che queste applicazioni si basano sul Bluetooth e quindi incrociano i dati di chi ha incrociato col Bluetooth. Mettete caso di avere, che ne so, un appartamento al pian terreno col muro della vostra camera da letto confinante con il corridoio in cui passano tutti gli inquilini per uscire di casa, e scoprirete che il vostro telefono appoggiato sul comodino nell'arco della giornata, della notte, incrocia tutti gli inquilini. Voi magari non li avete mai visti, non ci avete mai neanche parlato, non sapete neanche come si chiamano, ma a un certo punto poi appare sul telefonino il messaggio: attenzione, sei entrato in contatto con un infettato, con un possibile infettato. E poi che cosa succede? Ancora non si è capito. Magari quarantena a casa, magari presentati alla ASL e fatti il test, presentati alla ASL e fatti il vaccino. Tutto così ancora senza una ben chiara definizione. Non vado avanti in questo articolo che continua a dirci cosa succederà, quali sono le regole per i negozi, quando ancora manca poi alla fine il decreto attuativo di tutte queste follie che leggiamo in continuazione, ma vado un po' più in basso e vediamo. L'inchiesta ai ventilatori per gli ospedali chiesti con un mese di ritardo, l'ordinanza del Ministero firmata solo il 1 marzo, finalmente qualcuno si occupa anche delle incompetenze al governo. Polmoniti insolite già da inizio gennaio nella Bergamasca, anche questo l'abbiamo credo trattato e visto. Chi seguiva già il virus, come il sottoscritto, dalle prime notizie che arrivavano dalla Cina, poi si andava a guardare molto semplicemente i dati sulle polmoniti o sui problemi di complicanze respiratorie dall'influenza, e vedeva che c'era qualcosa che non andava. Lo poteva fare il governo? Sì, lo poteva fare tranquillamente, ma non sia mai a venire scambiati per razzisti a preoccuparsi di un virus che veniva dalla Cina. Quindi l'ordinanza del Ministero per i ventilatori alla fine è arrivata solo il 1 marzo, polmoniti insolite, cioè, fra l'altro, scusate se mi permetto un'altra digressione fra le mille, sono anni che ci preparano a un virus che viene dall'Asia e che ha manifestazioni e complicazioni soprattutto sulle vie respiratorie, su tutto quello che è collegato a quelle patologie. Perché non essere già pronti? Perché la SARS, l'influenza aviaria e tutte queste altre amenità non hanno fatto sì che i nostri ospedali, la nostra sanità pubblica fosse preparata ad un evento del genere? Perché si sono fatti tagli, perché non si potevano spendere i soldi prima per comprare respiratori, non si potevano spendere i soldi prima per fare le terapie intensive aumentate, non si potevano spendere i soldi per assumere il personale sanitario necessario, e così via, e così via. Quindi è inutile andare pure a guardare cosa è successo qui nel contingente, guardiamolo nel complesso. Poi certo, nel contingente c'è anche la follia stupida del governo e dei ministri, che si sono trovati completamente impreparati anche semplicemente a reagire nei tempi e nei modi dovuti. Sala, Milano avrà nuovi orari, doppi turni per le scuole e negozi aperti anche la sera. Fin qui altra diciamo notizia che poi arriva da un sindaco, da una città, poi la città fa quelle regole, poi la regione fa le altre sue regole, poi il governo fa le altre sue regole ancora, così in una follia medievale si potrebbe dire. E fin qui poi sotto arriviamo un po' alla parte interessante, prestiti, parte la corsa a ostacoli, già mette le mani avanti quelle della sera, via le richieste fino a 25.000 euro, dice procedure semplificate ma per le soglie più alte manca la circolare. La BCE ha proposto una bad bank europea ad aprile, 800 euro per due mesi alle partite IVA, aiuti e golf alle badanti, bonus vacanze, anche qui tutto scritto, 800 euro per due mesi a partita IVA, aiuti, golf e badanti, tutto scritto senza che sia correlato da un'iniziativa di legge da parte del governo, ma ci siamo abituati. Decreto liquidità, via prestiti garantiti dallo Stato, ecco come ottenerli, trovate l'articolo su Corriere della Sera, le regole, la macchina per far arrivare la liquidità alle imprese da oggi è operativa, ma ancora non del tutto. Da questa mattina le banche sono pronte a ricevere le domande di imprenditori, persone fisiche e professionisti che chiedono prestiti fino a 25.000 euro e per massimo 72 mesi coperti al 100% gratuitamente dal Fondo Centrale di Garanzia. Lo strumento è gestito da MCC, venerdì ha predisposto la modulistica necessaria. Bene, sono arrivati, anzi hanno predisposto i moduli, poi provate oggi ad andare in banca a vedere cosa vi dicono, io lo so cosa vi dicono tornate fra un po'. E così via, andiamo nelle prime pagine anche degli altri giornali, non focalizziamoci sul Corriere che non dice nulla. Check up Italia, così apre Repubblica, Lombardia e Piemonte assediate, il sud per ora frena i contagi, si svuotano le terapie intensive. Dopodiché sotto troviamo un articolo interessante, il piano von der Leyen, 1.000 miliardi in bond ai paesi in difficoltà. Andiamo a vedere cosa stanno preparando questi simpatici burocrati europei. Ecco qua il piano von der Leyen, 1.000 miliardi di bond, almeno 1.000 miliardi da raccogliere sui mercati con bond europei gestiti dalla Commissione, da versare ai paesi più colpiti dalla pandemia, in parte sotto forma di aiuti a fondo perduto, in parte come prestiti a tassi contenuti da rimborsare non prima dei 20 anni. E già partiamo con il delirio, servono 1.000 miliardi, dove li andiamo a raccogliere sui mercati, li chiediamo ovviamente in prestito. Li chiediamo in prestito perché? Non si sa perché, perché abbiamo una banca centrale europea che potrebbe semplicemente stamparli. Così, tanto per dire, si potrebbero tranquillamente stampare, invece li dobbiamo andare a cercare sui mercati, cioè dobbiamo indebitare tutto quanto il sistema europeo, non si sa bene con chi, come e quando, invece di fare il lavoro che stanno facendo tutte le altre banche centrali delle altre nazioni, quelle avanzate, magari in Burundi non succede, ma negli Stati Uniti, in Giappone, in Canada, in Gran Bretagna e così via, le banche centrali stanno supportando l'emergenza economica legata al Covid-19 con lo stampaggio della moneta, immettendo liquidità direttamente in un modo o nell'altro e senza passare a questo punto ovviamente dai cosiddetti mercati, cioè piuttosto magari che dire mercati avrebbero potuto parlare di cittadini europei, no, così come è stata fatta anche la nostra proposta, poi ripresa, indebitiamoci o proviamo a indebitarci prima, se proprio dobbiamo indebitarci, con i nostri connazionali e con i nostri cittadini. Fra l'altro segnalo che ieri sera Giletti ha detto così mentre era in diciamo diretta con Matteo Salvini, dibattevano su come fare, come non fare, e Salvini diceva servono i soldi, e Giletti faceva dove li dobbiamo prendere, Salvini dice li dobbiamo stampare, e Giletti replica ma la banca centrale non può stampare moneta, e io mi sono detto ma cioè, siamo completamente alla follia, cioè questo è giornalismo, qui forse su queste parole di Giletti dovrebbe intervenire una task force contro le fake news. La banca centrale può stampare moneta, se non la stampa la banca centrale, ma chi la stampa la moneta? Ovviamente forse Giletti pensa che la moneta venga estratta nelle miniere, no? Così come da tempo, per chi segue un po' Twitter, c'è questa polemica fra i no euro e invece gli euristi, dove i no euro dicono scusate ma se non li stampa la banca centrale i soldi, da dove vengono? Da dove vengono i soldi? Se non vengono stampati da una banca centrale, li scavano i nanetti nelle miniere? Però del resto, diciamo, per persone... cioè per chi governa i processi finanziari, per i Soros, per i fondi di investimento speculativi, per i grandi capitalisti, per gli Zuckerberg, per il proprietario di Amazon e per tanti altri, il concetto è abbastanza chiaro: la moneta che loro posseggono, i loro soldi, vorrebbero che non fossero soldi, vorrebbero che fosse oro, no, diamanti, come se fosse un materiale immarcescibile, cioè una cosa che non può andare a male, così un pezzo di ferro, un tocco d'oro o una scatola piena di diamanti. A questo puntano, e per questo vi dicono che i soldi non si possono stampare, non si possono far circolare, che l'inflazione deve rimanere a zero, perché così facendo loro tramutano il loro capitale in oro, no? Questo è il concetto. Non voglio che lo Stato o che un organismo pubblico abbia da dire qualcosa su quello che ho accumulato io, perché loro pensano che quello che hanno accumulato loro sia dovuto semplicemente al loro genio, perché sono baciati dalla fortuna, o perché sono speciali, o perché sono dei supereroi, no? E quindi loro dicono io sono stato un grande, grandissimo, intelligente imprenditore che ha messo in piedi un'applicazione che mi ha fatto portare in banca 20, 30, 40 miliardi di euro, e io adesso non voglio di dollari, e non voglio che una banca centrale gestita dal governo o dal popolo comunque decida quanto vale il mio capitale, voglio che sia oro. Ecco perché invece di stampare la moneta qui andiamo a cercare 1.000 miliardi, come dice la von der Leyen, sui mercati. Ma sì, sforiamo con le basi, usiamo le basi della seconda parte anche nella prima parte, perché tanto qui è un manicomio. Comunque proseguiamo qui con la von der Leyen e cerchiamo di capire, prende forma il piano con il quale Ursula von der Leyen e gli altri sperano di mettere d'accordo i leader dell'Unione in occasione del video summit di giovedì prossimo. Non mancano però i problemi, come i tempi dell'operazione, dettagli cruciali, oggetto di intensi colloqui fra i presidenti della Commissione e il Consiglio europeo. I governi sono spaccati sugli strumenti per rilanciare l'economia europea depressa dal Covid. Da un lato il fronte della solidarietà guidato da Francia, Italia e Spagna, dall'altro i paesi contrari alla mutualizzazione del debito, ovvero Germania, Olanda, Austria, Svezia e vabbè, li cito tutti, Finlandia, Danimarca, i nord europei sostanzialmente. Proprio in ragione di questo scontro e per timore che possa essere subito bruciato, probabilmente la von der Leyen non presenterà il progetto prima del summit, lo esporrà direttamente ai leader giovedì. Vabbè, io ve la riassumo facile, ciò che propone la von der Leyen o anche gli eurobond stessi, che questa è una cosa simile agli eurobond, sono un'altra follia, una cessione di sovranità, e bene ha fatto chi ha votato contro gli eurobond al Parlamento europeo, compresa la Lega. Gli stati a questo punto emettano titoli di debito e vengano comprati direttamente dalla BCE monetizzandoli, molto semplicemente. Questa è la soluzione più sensata, più logica, esattamente nel solco di quello che stanno facendo le altre nazioni, una soluzione fra l'altro consigliata da molti, moltissimi economisti, che giustamente dicono ma non è il momento di indebitarsi con condizioni capestro, è il momento di far girare la moneta nell'economia. Quindi questa o tutte le altre soluzioni proposte fin qui sono tutto ciò che è stato messo sul tavolo durante l'Eurogruppo, questo e anche durante il prossimo, compresa questa iniziativa della von der Leyen, è una follia da cui dobbiamo tenerci il più lontano possibile. Andiamo a vedere altre notizie da Repubblica, vediamo un po' dove vanno. C'è uno specchietto sulla politica abbastanza interessante. Finalmente Conte: il MES ha una brutta fama, non dimentichiamoci la Grecia, e rilancia gli Eurobond. Anche qui, come detto, e poi alla fine il MES è il mostro brutto e cattivo, ed è vero che lo è. Gli Eurobond non sono da meno, e noi ovviamente ci auguriamo che da questa situazione di impasse, dove rischiamo di finire a mettere in campo gli Eurobond, che sono esattamente come il MES, ci salvino olandesi e tedeschi, che non ne vogliono sapere. Germania: riapertura a rischio per i colossi dell'auto senza i fornitori italiani, da Volkswagen a BMW, l'indotto made in Italy fondamentale per l'industria tedesca. Patuanelli: ragioniamo sulla regionalizzazione delle riaperture, Confindustria polemica, la fase 2 è in ritardo. La destra chiede le dimissioni di Ricciardi, insulta Trump e non è dell'OMS, l'organizzazione prende le distanze. Messo così il titolo, sembra che l'organizzazione prenda le distanze dalle richieste della cosiddetta destra, ecco qui nell'articolo, mentre la realtà dei fatti è un'altra, l'avete seguita tutti. Vado a aprire un articolo che parla di questo, sempre di Repubblica. Ranieri, Guerra chiarisce il ruolo di Ricciardi. Chi è Ricciardi? È quello che fin qui è stato presentato come l'OMS in Italia. Facciamo parlare in televisione, ecco qui Ricciardi dell'OMS, un figuro triste e sicuramente di inclinazione sinistra, che recentemente ha pubblicato dei tweet anche duri contro Trump, dove ci ha messo un filmato di Trump che veniva malmenato, dove dice gli italiani si meritano di fare la fine della Grecia, perché insomma tutte le solite tesi care alla sinistra italiana. Alla fine si scopre che questo Ricciardi non ha niente a che fare con l'OMS, e lui dice: io sono il rappresentante italiano nel comitato esecutivo. Botta e risposta tra super esperti: il direttore aggiunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma in TV: il mio collega non parla a nome dell'agenzia. Walter Ricciardi è o non è membro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità? Il caso si è aperto davanti alle telecamere di Rai News 24. Al giornalista Gerardo D'Amico, che gli chiede se anche lei, come per esempio il suo collega dell'OMS, Walter Ricciardi, immagina la possibilità di una riapertura a scacchi, Guerra tiene a fare una precisazione: il mio collega Walter Ricciardi non è dell'OMS, apri di cielo. Guerra e Ricciardi allora tengono a puntualizzare, dando la loro lezione sull'effettivo ruolo dello stesso Ricciardi, ormai noto al grande pubblico per le sue interviste sui giornali e TV, anche come qualifica riferibile all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ricciardi è il rappresentante italiano presso il board dell'OMS, non ha niente a che fare con l'organizzazione, è un super campione della sanità pubblica nazionale, ma non parla a nome dell'agenzia. Ricciardi conferma: io sono il rappresentante italiano nel comitato esecutivo dell'OMS, quindi non è dell'OMS, è il rappresentante italiano all'interno del comitato esecutivo designato dal governo per il periodo 2017-2020, quindi non è una figura terza, è stato designato dal governo italiano. Questa precisazione però la fa oggi, che è, anzi ieri, domenica 19 aprile, dopo che per mesi è stato presentato come scienziato e guru che doveva decidere sulle nostre vite in quanto rappresentante dell'OMS, anche lì OMS citata sempre, no, come grande organizzazione mondiale della sanità, quella che ci avvisava dei pericoli e poi non ci avvisava, e poi a secondo di chi la finanziava diceva una cosa o diceva un'altra, ma che nei fatti non è mai stata in grado di prevedere nulla. A cosa serve avere un'Organizzazione Mondiale della Sanità se poi non riusciamo a prevedere quello che è successo, se arrivano notizie discordanti, senza tornare indietro a fare tutta la lunga trafila delle cose sbagliate dette dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Però nei fatti alla farsa si aggiunge questa burla di Ricciardi, che veniva definito come l'OMS quando invece non lo era assolutamente. Bene, rientriamo, andiamo a vedere ancora Repubblica dove ci porta con i suoi articoli. Braccialetti biometrici, così Liechtenstein è a caccia dei contagiati. Questo è interessante perché è la seconda volta che leggiamo di braccialetti. Il progetto pilota è già testato sul 5% della popolazione. Ricordo che Liechtenstein ha più o meno la popolazione di un quartiere di Roma. Vediamo un po' perché queste ce le dobbiamo andare a cercare. Non sono dati che tutti quanti abbiamo a memoria dentro al cervello, ma ricordo perfettamente che la popolazione, eccola qua, del Liechtenstein è di 37.500 abitanti, quindi di che cosa stiamo parlando? Uno stato sostanzialmente che è semplicemente era o è un minuscolo paradiso fiscale conficcato all'interno del cosiddetto cuore dell'Europa. Braccialetti biometrici distribuiti alla popolazione per scoprire in tempo reale eventuali contagi e contenere la diffusione. E questo è il progetto pilota lanciato la scorsa settimana da Liechtenstein, con un primo test sul 5% dei residenti. Se avrà successo, il modello sarà applicato su tutti i cittadini in autunno, quando, secondo l'autorità del Principato, sarà altamente probabile una seconda ondata pandemica. Perché Repubblica ci parla del progetto pilota su Liechtenstein? Per far finta che in una nazione si stiano prendendo delle decisioni simili a quelle di cui si parla all'interno del governo, però senza ricordare a nessuno che Liechtenstein non è una nazione, ma è più o meno una città, un comune, un piccolo comune dell'Europa. Poi altri articoli, diciamo niente di interessante. Droni e quad di spiaggia, cosa c'è dietro la foto simbolo dei controlli? Tanti si sono indignati, diciamo così, nel vedere arrivare due quad, un drone e una macchina della municipale sulla spiaggia per un povero Cristo che stava prendendo un po' di sole, sdraiato da solo, isolato nel raggio di probabilmente credo 2 chilometri, non c'era nessun altro, ma ovviamente peccato, come se fosse Pablo Escobar col drone, i vigili e tutto quanto il resto. Quante immagini abbiamo visto di poliziotti e vigili urbani che fanno i posti di blocco, che fermano le persone, che fermano le vecchiette per guardare cosa hanno nella busta della spesa, mentre intorno scorazzano i nostri sempre simpatici amici immigrati clandestini, che invece possono andare tranquillamente, nessuno gli fa niente. E poi quando lo chiedi a qualcuno di sinistra perché nessuno ferma, è perché tanto quelli non gli possono fare niente, stanno qua, non c'hanno niente, non possono pagare la multa, quindi possono fare quello che vogliono sostanzialmente, ci dicono. Ecco, quante ne abbiamo viste? Diciamo che non stanno dando un bello spettacolo oggi al Ministero degli Interni con questo atteggiamento sull'emergenza. E poi sotto i numeri, il bollettino, ancora coronavirus, guarite, insomma abbiamo capito tutti quanti che che il contagio e mortalità in calo, contagio, posti in terapia intensiva che si liberano da una parte perché il naturale andamento dell'epidemia, da una parte perché abbiamo fatto un potenziamento, sempre all'ultimo, sempre tardivo, delle terapie intensive, abbiamo capito un po' meglio come aggredire il virus, magari riusciamo a prenderlo più in tempo, mentre prima, ricordo, nella fase acuta dell'epidemia gli ospedali erano così stracolmi che la gente veniva lasciata a casa fino a sviluppare 39-40 di febbre e quando era chiaro e conclamato che avesse il virus nessuno intervenivano solo se avevi così poco ossigeno nel sangue praticamente da arrivare in ospedale già morto. Comunque i numeri stanno scendendo e quindi è il caso di capire come ripartire, e noi lo abbiamo già detto, ripartire subito senza stare lì a fare troppe questioni. Sì, mentre ci avviciniamo alla seconda parte, i vostri interventi e i vostri messaggi qui sulla chat, andiamo a leggere, coronavirus, il dialogo, Roberto Saviano, al nord come al sud non si deve tacere, la Lombardia paga il falso garantismo, si capisce cosa voglia dire, e poi sotto la lettera di una giovane infermiera che gli risponde, perché cerchi per forza un colpevole, ma perché questo se non parla di che cosa, come campa, diciamo così, no? È un guru, sta messo lì, no? Nel suo attico a New York, come dice buon Fusaro, a mangiare aragoste, e poi interviene così nella vita pubblica italiana, dispensando perle di saggezza, come se qualcuno gli avesse attribuito, diciamo, non si sa quale sorta di autorità religiosa o morale. A nome di chi parla Saviano? A nome di se stesso, punto e basta. Nomine, delle nomine non si è parlato, infatti non se ne trova traccia nei giornali e quindi io non le ho lette, ma ci sono state diverse nomine, diverse nomi che hanno dato abbastanza scandalo. Comunque l'articolo qui di Repubblica dice: nomine, Di Battista mina il governo, il Movimento 5 Stelle si spacca, sciacallo, e ripartono le espulsioni. Ecco, magari questo potrebbe essere un buon grimaldello per spacchettare il Movimento 5 Stelle, ma buona scusa, diciamo, per non farlo spacchettare di fronte alle sue responsabilità, e comunque magari dividerlo in due e far sì che una parte sostenga un governo con un esecutivo dove dentro c'è anche Silvio Berlusconi, quindi uno che approva il MES, un esecutivo che approva il MES con dentro Berlusconi e un pezzo 5 Stelle, e così hanno preso due piccioni con una fava, dividendo il 5 Stelle e accettando il MES. Perché nel frattempo l'opposizione non parla di elezioni e continua a non parlare di elezioni, scioglimento delle Camere, e che assolutamente c'è una cosiddetta emergenza democratica, perché dobbiamo tornare a dare la parola agli italiani su tutta la follia che hanno costruito fino adesso. Nel frattempo mi cambia sotto gli occhi la prima pagina di Repubblica, Circo Massimo, il ministro della Salute Speranza, nel prossimo decreto legge risorse per il territorio e il Covid Hospital, intervistato da Massimo Giannini, sud contro nord, ora lavorare gomito a gomito, guai a dividersi, certo. Speranza, vi ricordate chi è? Sì, il ministro della Salute, no? L'avrete visto qualche volta in televisione, il ministro della Salute, forse qualche responsabilità c'era anche lui. Andiamo a vedere La Stampa, Mezza Italia riparte tra i dubbi del Premier. Leggiamolo l'articolo principale della Stampa, coronavirus, l'Italia riparte, fra i dubbi del Premier, applicazione per i dipendenti, ingressi scaglionati, così riprende il lavoro. Roma, inizia oggi la fase 2 per molte aziende, finora bloccate dal lockdown, tra speranze, cautele e proteste sindacali, a riaprire gli stabilimenti sono grandi gruppi come Fincantieri e Gucci, ma anche piccole imprese della filiera metalmeccanica e tessile. Ad accomunare le aziende di diversa dimensione che riprendono ora la produzione è un'attività preliminare affidata nelle scorse settimane dai singoli imprenditori a medici del lavoro ed esperti di logistica. In linea con i controlli di prevenzione delle autorità sanitarie, vabbè, sto rileggendo esattamente la stessa cosa che ho letto sul Corriere della Sera, e lasciamo perdere il grande imprenditore Brunello Cucinelli. Adesso dobbiamo recuperare il tempo perso, niente ferie per i miei collaboratori ad agosto. Ha trovato un accordo con i suoi collaboratori, lavoratori, per cui loro, nessuno perderà il posto di lavoro e loro lavoreranno anche ad agosto e poi anche mezz'ora in più al giorno. Ma utile, non utile, funziona così? Io penso che prima di tutto ci si debba occupare, visto che Cucinelli lavora nel mondo dell'alta moda e probabilmente non ha problemi diciamo di liquidità, perché i suoi clienti sono quella parte della popolazione italiana e mondiale che hanno molte risorse da spendere, e quindi può chiedere un sacrificio perché sa che il lavoro probabilmente a lui non mancherà. Dall'altra parte invece, secondo me, ci si dovrebbe preoccupare della capacità di spesa generale degli italiani piuttosto che chiedergli se lavorare mezz'ora in più o se lavorare d'estate. Voi sapete che gli italiani sono comunque dei gran lavoratori e che se c'è da rimboccarsi le maniche lo fanno senza nessun problema. Il problema è dargli la capacità di spesa e quindi magari lavorare per aumentare i salari e per aumentare il denaro in tasca, anche e soprattutto nelle tasche dei lavoratori, che sono pochi quelli che quei soldi li devono spendere. E prosegue anche la stampa, negozi e bar e ristoranti chiusi fino al 18 maggio, poi un altro articolo, ossigeno, ozonoterapia, un valido aiuto contro il coronavirus, ma nessuno ci ascolta. Vediamo cosa dicono in questo articolo, magari può essere interessante. L'appello del medico in altri ospedali italiani è una pratica diffusa che sta ottenendo buoni risultati. Torino, in alcuni ospedali, come quello di Bergamo, Brescia, Palermo, solo per citare alcune città, contro la diffusione del Covid si sta utilizzando l'ossigeno ozonoterapia, questa miscela mescolata al sangue del paziente tramite appositi strumenti e dall'auto, da un lato un antivirale in quanto danneggia gli involucri che rivestono il virus e dall'altro lato un potente antinfiammatorio antitrombotico. Il soggetto trattato con questo modo all'inizio della malattia migliora notevolmente e guarisce riducendo di molto il rischio di finire in terapia intensiva, almeno questo è quello che è stato riscontrato laddove la terapia è già stata utilizzata. Nessun riscontro dall'istituzione, da 3 settimane io e molti altri medici ci stiamo offrendo come volontari per praticare questa terapia anche nel torinese, ma raccogliamo scarso interesse. Allarga le braccia il dottor Ettore Giugiaro, docente di ossigeno zonoterapia all'Associazione Italiana di Medicina Funzionale. Siamo frustrati perché sembra difficile parlare con chi può prendere decisioni di agire in tal senso. Qualche giorno fa abbiamo contattato l'unità di crisi e ci hanno detto di mandare una mail spiegando quello che volevamo fare. È davvero finente. Ha ragione il medico che lavora sul campo, che ha avuto riscontri dai colleghi sul funzionamento di una terapia, e quando vuole applicarla sul suo territorio gli viene risposto sì, mandi una mail alla task force. E questa insomma è un po' la situazione, no, dell'Italia, perché il dottor Ettore Giugiaro non è un tecnico, non sa lui bene le cose per cui lavora da anni, perché deve piegarsi a scrivere magari a una persona nominata da qualcuno solo perché era chissà, magari amico, già conoscente. E così via, insomma, in una serie di articoli che sono identici a quelli già letti negli altri giornali. Il presidente dei comuni italiani De Caro, servono indicazioni chiare, le regioni non vadano in ordine sparso. Sì. Il decreto contro la crisi slitta al 27 aprile, per le piccole imprese un fondo da 13 miliardi, di nuovo Conte, questa volta messo sempre più giù anche dai giornali. La stampa, io ricordo quando ho iniziato la rassegna stampa, ce lo aveva tutti i giorni, con una bella foto di un Conte preparato, deciso, che guardava verso il futuro, che sapeva quello che stava facendo. A un certo punto, quando per qualche causa, perché all'interno ha un partito lacerato, il Movimento 5 Stelle che non vuole il MES, insomma anche Conte ha detto no al MES, ecco lì che è iniziato a sparire dalle foto in cui era il grande condottiero, e oggi sulla stampa lo trovate con uno sguardo un po' inebetito in terza, quarta fila. Diciamo, si capisce che è stato abbandonato da un certo mondo. E poi via via altri articoli. Cosa succede a Voeuganeo? All'inizio pensavamo che saremmo morti tutto, ma Voeuganeo ha rialzato la testa. Il Ramadan e il lockdown, pregate a casa. Interessante articolo, molto utile. Riaprono le prime spiagge a Sydney, folla al mare in Florida. In Brasile Bolsonaro arringa i militari che inneggiano al golpe militare. Ma cosa? Andiamola a vedere, questo ce l'ha solo la stampa, che è sempre molto attenta a farsi i fatti delle altre nazioni e a cercare di imporre la sua visione riguardo a quello che succede altrove. In una manifestazione a Brasile i soldati invocano la chiusura del Parlamento insieme all'ex presidente, l'ex capo di Stato Cardoso. Iniziativa antidemocratica, dice Bolsonaro. La situazione in Brasile sta precipitando. Il presidente brasiliano Bolsonaro domenica pomeriggio è intervenuto a una manifestazione organizzata di fronte al Comando Generale dell'Esercito a Brasilia in occasione delle forze armate. In piedi su un pick-up bianco senza mascherina, contravvenendo alle raccomandazioni delle autorità sanitarie per contagiare per frenare, vabbè, avete capito, si è rivolto ad alcune centinaia, perché lo devono spiegare ancora? Ci sono delle raccomandazioni di portare la mascherina. Si è rivolto ad alcune centinaia di suoi fedelissimi che invocano l'intervento militare e la chiusura del Parlamento. Non vogliamo negoziare niente, ha detto Bolsonaro, tutti in Brasile devono capire che sono sottoposti alla volontà popolare. Davanti a lui i manifestanti avevano i cartelli che inneggiavano all'atto istituzionale numero 5, il più brutale atto della giunta militare durante la dittatura, che prevedeva la chiusura del Parlamento e forti limitazioni delle libertà personali, un atto brutale, esattamente diciamo quello a cui siamo sottoposti noi in questo momento. Parlamento zero, discussione parlamentare azzerata, si ragiona solo con i decreti del Presidente del Consiglio e direi forti limitazioni alle libertà personali, più di queste che siamo praticamente tutti quanti a domiciliare in casa, cos'altro volete? Ma abbandoniamo la stampa, abbandoniamo un po' i giornali, visto che non mi sembra che, a parte quell'articolo che ho letto su la folle idea di Ursula di andare a indebitarsi per altri 1.000 miliardi sui mercati, quando invece è una banca centrale che potrebbe monetizzare e semplicemente ricomprare quel debito che tu vuoi vendere all'usura internazionale ai fondi speculativi, oltre l'articolo che abbiamo letto su Repubblica, potete stare tranquilli che non trovate traccia di nulla né sulla stampa, né su Corriere della Sera, forse il Sole 24 Ore, mi leggo al volo i titoli, fisco, compensazioni e bonus verso il decreto di aprile, anche qui aria fritta, si parla di cose che dovrebbero forse essere dentro il decreto di aprile, aprile nel frattempo è finito, siamo oltre la metà, è il 20, nel piano via le clausole IVA, IMU e TARI, niente sanzioni, interesse per chi salta la rata, va bene, 15 task force per combattere il virus, ripartenza a rischio caos, o meno male che se ne sono accorti anche al Sole 24 Ore. Vediamo un po', perché alcune cose interessanti che poi mi segnalate anche voi qui nei messaggi che adesso andrò a leggere sono state dette qua e là. Bonomi, lo Stato paghi i debiti della pubblica amministrazione. Patuanelli, sono d'accordo, è fattibile. Il presidente designato di Confindustria, il numero uno di Assolombarda, ospita Fabio Fazio in una trasmissione che tempo che fa su Rai 2, si è rivolta al ministro dello sviluppo Stefano Patuanelli, collegato sullo schermo accanto. Grazie per questa descrizione, che non serve a niente. C'è bisogno di un bazooka di liquidità, se ci sono le condizioni per prendere i soldi dall'Europa vanno presi, piuttosto pensando all'Italia sarebbe il caso che lo Stato paghi i propri debiti nei confronti delle imprese, oppure venga data alle aziende la possibilità di compensare i debiti con i crediti. E incassa un sito al ministro, sono totalmente d'accordo con lui, è uno scandalo che la pubblica amministrazione abbia ritardi così grandi nei confronti delle imprese, la volta buona che dobbiamo farlo. Bonomi non si accontenta delle parole, confido nel prossimo decreto, lo mettiate, gli dice Bonomi, e Patuanelli dice ci stiamo lavorando, è fattibile, sì certo come no. Sia Bonomi che Patuanelli rispondendo alle domande di Fazio si sono soffermati sull'emergenza sanitaria, vabbè bla 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 bla. Cosa c'è di importante in queste parole? Questa roba qua è esattamente, si potrebbe realizzare semplicemente emettendo dei titoli, così come li proponeva il buon Borghi della Lega, che si chiamano mini bot, con cui pagare tutti i debiti della pubblica amministrazione agli imprenditori e gli imprenditori poi con questi mini bot possono pagare le tasse oppure scambiarseli fra loro, creando, diciamo così, sicuramente una sorta di moneta parallela all'euro che può essere un principio, un prodomo per tornare alla nostra sovranità monetaria. Sono sicuro che questo Bonomi di Confindustria non prevedesse assolutamente questa cosa. E così come sono sicuro che anche Patuanelli non prevedesse l'emissione di titoli di debito di piccolo taglio da utilizzare come moneta parallela. Loro immaginano ovviamente di indebitare lo Stato presso gli strozzini internazionali e con quei soldi la prima cosa da fare invece che diciamo usarli bisogna pagare gli imprenditori che aspettano. È giustissimo, bisogna pagare gli imprenditori che aspettano, ma noi siamo dell'avviso, così come Borghi e altri, che lo si debba fare magari emettendo una moneta parallela, una moneta fiscale che darebbe grande grande ossigeno alla nostra economia. E nel novero delle altre cose che sono state dette di interessanti e che abbiamo ascoltato in questo fine settimana, riprendo quello che mi manda Vincenzo qui nella chat, e lo riprendo per primo, prima di passare ai vostri messaggi. E nel frattempo si collegano anche più ritardatari, dormiglioni che vi siete svegliati tardi e che vi venite a sentire soltanto la parte in cui leggo i messaggi degli utenti, saltando a pie pari la parte dei giornali, che devo dire poi per la verità trovo noiosa anch'io, in questa fase non si dice nulla, non si parla di politica, l'opposizione non si fa sentire o comunque sia è silenziata, i giornali dicono tutte le stesse cose, vi informo per chi si è alzato in ritardo e si è collegato che si parla di test psicologici sulla popolazione, per cui proponetevi, fatevi avanti, andate a fare i test psicologici alla popolazione, forse insomma c'è da lavorare parecchio. Andiamo a vedere allora i vostri messaggi, carissimi ascoltatori. Massimiliano l'ho già salutato stamattina, ha scritto per primo con una bella copia del primato nazionale sul cruscotto. Ricordo che poi da oggi riaprono le librerie, se siete a Roma fate un salto a La Testa di Ferro, credo e spero che riapra questa mattina in via San Martino ai Monti, è una libreria non conforme che fa un grande ottimo lavoro e ha tantissimi testi assolutamente interessanti. Se la trovate ancora chiusa potete tranquillamente andare sul suo sito, che credo sia latestadiferro.org, per ordinare online. Vediamo subito se mi si apre, se non ho detto una sciocchezza, perché è importante non sbagliare. Sì, latestadiferro.org, libreria non conforme, trovate all'interno tantissimi testi, soprattutto quelli più scomodi, le idee più radicali e rivoluzionari, anche magliette, musica, poster, spillette e un sacco di altre cose. Da oggi credo dovrebbe riaprire, se riaprono le librerie, come hanno detto nel Lazio, io ci faccio un salto a guardare, se la trovate chiusa potete tranquillamente ordinare online. Andiamo a leggere appunto, perché ho detto questo, perché Massimiliano stamattina mi ha mandato la foto dalla sua macchina in autostrada che si recava al lavoro con la bella copia del primato nazionale. Ovviamente il primato nazionale lo trovate in tutte le edicole, lo trovate anche in libreria e l'ultimo numero c'è. Buongiorno Gianluca, aspettando la voce della verità, una buona giornata a tutti, me lo scrive alle 7.30 addirittura, ormai quasi due ore fa. Gianluca da Morlupo, ti ringrazio per i complimenti. Sere Gattara mi scrive, buongiorno Simone, ieri sera pensavo all'applicazione Immuni e calcolavo, se sul treno c'è qualcuno ammalato mi chiamano e mi mettono in quarantena 40 giorni, alla fine esco e in fila al supermercato c'è un altro tizio che si ammala, sono di nuovo 40 giorni e se poi incrocio un terzo le scale e così via, no? Non penso che sia così, non può essere così ovviamente, speriamo ovviamente che non sia così. Su questa applicazione ancora c'è gran caos, non si sa bene nulla. Sappiamo che dovrebbe lavorare, incrociare i dati sui Bluetooth dei telefoni che incontriamo. Ecco, intanto se uno, io non voglio né scaricare l'applicazione né tenere il Bluetooth aperto, così non mi vede nessuno. Questo sarebbe già qualcosa da fare. Dubito che funzionerà così, se ricattara, ma ci staremo attenti a capire che cosa vogliono mettere in campo i nostri amici al governo. Buongiorno Andrea, buongiorno Fabrizio, buongiorno Luisa, buongiorno e buon inizio settimana anche a te, complimenti per gli ascolti della radio, ho letto della censura, ormai Facebook si commenta da solo, già ricordo come ho ricordato in apertura che Facebook ha chiuso la pagina Facebook di Radio Bandiera Nera, ovviamente Radio Bandiera Nera adirà alle vie legali come di consueto e cercheremo di farla riaprire come abbiamo fatto riaprire anche la pagina di Casa Pound. Buongiorno Bruno, buongiorno Simone, buongiorno Ivana. E mi dice, i codici Ateco sono inutili, non c'è corrispondenza precisa sul lavoro che si fa effettivamente, peraltro scelti tanti anni fa, nel 2007. Io per esempio distribuisco farmaci, ma ho un codice altri servizi di supporto alle imprese, che non è compreso nelle attività essenziali. Sarà un gran casino la fase 2, effettivamente sì, non posso che condividere con te questa idea che sarà un gran casino. Abbiamo detto prima cosa succederà quando riapriranno i centri commerciali, le aziende dovranno essere loro a mantenere le file, chi la fa la fila, l'azienda deve assumere qualcuno che controlla le file fuori i negozi, chi paga per le spese per adattare i negozi alle follie che vengono da parte del governo. Cioè immaginate un sabato pomeriggio, non lo so, in un centro commerciale o per chi è di Roma a Via del Corso, 20.000-30.000 persone che si riversano in centro, che cominciano a fare su e giù su Via del Corso e i negozi nel frattempo dovrebbero fare le file, fare entrare una persona alla volta. È una cosa che francamente non ha nessun riscontro nella vita reale, ma sono tutte cose che pensano questi folli che fanno parte delle task force e che probabilmente vivono in un mondo a parte o non pensano a quello che dicono quando lo dicono. Buongiorno Francesca, ben trovata anche a te. Adesso questo governo attuerà la strategia dei positivi, il terrore continua, già. Faranno di tutto ovviamente per tenerci il più possibile schiacciati in questa condizione di arresti domiciliari o di vita parallela, in cui sempre secondo loro noi dovremmo lavorare tutta la settimana e poi, a parte non si sa bene a chi lasciare i bambini, perché i nonni no, perché non possono, le scuole sono chiuse e tutti quanti dovremmo tornare al lavoro, metterci sui mezzi pubblici, fare il nostro dovere e poi rientrare il pomeriggio tardi e metterci in fila per fare la spesa. E il sabato sera metterci in fila anche per andare a comprare nel nostro ristorante preferito del cibo da asporto. Ma... e dicevo, e me lo sono perso, e qui dopo aver salutato Gianluca vado su Vincenzo. Avevo detto, rientro nella parte in cui leggo i messaggi e parto dal messaggio di Vincenzo. Invece ho salutato prima gli altri, ma questo di Vincenzo è importante, perché la domanda che si iniziano a fare tanti economisti è: e se la BCE impugnasse un nuovo bazooka cancellando parte dei debiti pubblici che detiene? Eh già, la domanda che da tempo nel mondo non euro era stata fatta, diciamo, ricevendo in cambio risposte dispregiative. Ma come vi permettete soltanto a pensarlo? Non si può fare, siete degli stupidi, degli ignoranti, è una cosa inconcepibile, è magia nera. E invece adesso comincia a entrare nella testa di diversi economisti, di quelli che stanno pensando alle soluzioni. Cioè, di che cosa si parla? Cancellare il debito pubblico detenuto nella banca centrale. Si può fare? Certo che si può fare. Cosa succede? Io sono la banca centrale, in questo caso europea, compro titoli di debito delle nazioni dell'Unione Europea, io sono la banca centrale dell'Unione Europea, compro titoli di debito delle nazioni europee, così come è stato fatto con il quantitative easing, in pancia alla banca centrale europea ci sono miliardi di titoli di debito degli stati, che fanno parte magari anche del nostro debito pubblico, che è di 2.000 miliardi, ripeto, cifra che non ci deve spaventare, perché a fronte di quei 2.000 miliardi di debito pubblico ci sono 4.000 miliardi e oltre, 4.200 miliardi di ricchezza privata. Insomma, di quei 2.000 miliardi una parte del debito pubblico italiano è in banca centrale europea. La banca centrale europea semplicemente potrebbe dire: non li voglio più, li cancello. Si può fare, certo, come no. Una cosa abbastanza semplice, così come dice Borghi da parecchio tempo, Borghi l'economista della Lega. Se io sono lo Stato e ho un debito verso me stesso, se io banca centrale italiana detengo un titolo di debito italiano, io sono lo Stato e questi soldi me li devi ridare lo Stato, posso semplicemente cancellarlo, bruciarlo senza nessun problema. E su questo tema magari farò un piccolo approfondimento domani, così da non mangiare tutta la parte dedicata ai vostri messaggi, per chiarire un po' di più come funziona questo meccanismo, come può funzionare questo meccanismo. Ma se tanto ve lo volete andare a ricercare, il buon Borghi su YouTube, su Twitter e su altri canali dove ribadisce questo concetto, lo potete fare senza problemi. E quindi Vincenzo mi scrive: ciao Simone, ora si può? Sono anni che ci dicono che chi ha un debito pubblico alto deve fare tagli alla spesa, su queste idee hanno messo alla fame la Grecia, ma noi che aspettiamo? Riusciremo come popolo a riprenderci tutto? Questo, caro Vincenzo, lottiamo per questo, ci impegneremo per questo tutta la nostra vita, puoi starne certo. Che cosa aspettiamo? Che la gente abbia un po' più di coscienza. Ecco, quando succedono poi queste cose e si inizia a parlare, entrare nei meccanismi veri del debito e della moneta, le persone riescono a prendere un po' più di coscienza e non stanno più a sentire gli stregoni come chi? Come Giletti, che ieri sera in televisione ha potuto dire direttamente in diretta, così di fronte a tantissimi italiani, che come si fa? La banca centrale non può stampare la moneta, e ha detto una falsità. Ma penso che oltre al sottoscritto, che lo sa da tempo, ormai sempre più persone capiscono che i messaggi che ci arrivano da quella televisione sono completamente distorti e sono completamente sballati. E allora vedrai che più la gente prende coscienza, più noi saremo in grado di parlare con le persone, più le persone si troveranno di fronte alle difficoltà generate da un sistema economico falso, truffaldino, come quello che abbiamo adesso, e più presto riprenderemo il controllo della nostra nazione. Buongiorno Enrico, sicuramente il test psicologico verrà fatto dagli sceriffi della pandemia, tipo la giornalista Barbara D'Urso, mi scrivevi alle 8:23 quando parlavo di test psicologici, certo, me lo immagino, la Barbara D'Urso che ci fa il test psicologico, effettivamente mi fa pensare sempre più a l'interrogatorio che subisce il protagonista di Brasil, per chi l'ha visto. Valentina, buongiorno, ovviamente l'applicazione volontaria c'è, ma sempre c'è sempre questo, ma non è molto democratico, e non parlo solo dell'app, no? Abbiamo detto a inizio trasmissione che l'applicazione a quanto pare sarà volontaria, ma se non la scarichi non puoi proprio girare liberamente in mezzo alla strada, follia. Arianna mi scrive, ciao Simone, buongiorno, riguardo l'app da scaricare, come la mettono con la privacy? Non la mettono, semplicemente, diciamo che i dati sono anonimizzati, così dicono, quindi se tu ti ammali e porti il tuo telefono, quando sei ammalato ti prendono il telefono, se hai l'applicazione aprono e vedono tutti i telefoni con cui sei entrato in contatto, quindi di che privacy stiamo parlando? Non c'è la privacy, si dirà il telefono col numero tal dei tali, con la SIM proprietà di Simone Di Stefano, in questo caso è entrato in contatto con un ammalato, poi che cosa succederà dopo? Nessuno lo sa, quarantena diretta, ti chiamano, ti fanno il tampone, ti fanno il test, su questo ancora non c'è nessuna chiarezza, quindi diciamo che Arianna la privacy in questo caso non esiste più, no? Come noi loro ovviamente sogni, che non vedono l'ora di poter controllare e spiare tutto quello che facciamo. Gianluca, ma già lo fanno, per favore. Gianluca mi gira un link, Vladimir Putin e gli aiuti d'Italia, il generale NATO, influenza maligna dei militari. L'influenza maligna dei militari russi inviata da Vladimir Putin in Italia preoccupa, vediamo un po', grazie per avermelo girato, gli do un'occhiata volante perché mi sembra interessante anche capire la posizione di Libero e di che cosa si sta parlando. L'influenza maligna dei militari russi inviati da Vladimir Putin in Italia preoccupa non poco la NATO. Dietro la solidarietà di Mosca, che ha inviato esperti e materiali sanitari in Lombardia per arginare l'epidemia di coronavirus, ci sarebbe molto altro, a cominciare da membri dei servizi di intelligence del Cremlino nel nostro paese, per uno scenario inquietante da terza guerra mondiale. Il comandante supremo dell'Alleanza Atlantica in Europa, il generale americano Todd Walters, ha ammesso di essere molto molto focalizzato da quelle su quelle transazioni. La NATO resta molto vigile rispetto a quei movimenti di uomini e formazioni riservati e continua a monitorare nel massimo grado. Le mosse della Russia e quelle della Cina si inseriscono in un contesto caotico in cui le potenze internazionali cercano di legare a proprio favore economicamente, politicamente e strategicamente l'emergenza che ha messo in ginocchio l'Europa. No, capite cosa dice il comandante supremo dell'Alleanza Atlantica, guarda caso un generale americano che si chiama Todd Walters, dice che le altre nazioni potrebbero avere degli interessi qui in Europa, interessi malevoli, non come loro, gli americani, che hanno qua non so più neanche quante basi militari e occupano militarmente il nostro territorio e dirigono un'alleanza militare come quella della NATO, mai messa in discussione, che soltanto metterla in discussione genera non si sa quale problemi. I cattivi sono i russi e i cinesi che vengono qui in questa fase a fare un po' di solidarietà, vabbè. Questo ci segnala Libero e questo mi segnalava anche il buon Gianluca. Gianluca poi mi inoltra anche Secolo d'Italia, Marco Travaglio si pappa Eni, e questo è un altro argomento interessante che non abbiamo trovato, e per cui lo leggo soltanto adesso, che non abbiamo trovato all'interno dei quotidiani, potete andare a cercare un po' ovunque, sì, Repubblica ha fatto due frasi, ma diciamo per cercare semplicemente di spaccare il Movimento 5 Stelle. Marco Travaglio si pappa Eni, guai a chi osa fiatare, non solo le nomine durante il coronavirus, e qui leggo il link girato mi da Gianluca del Secolo d'Italia, dell'ottimo Secolo d'Italia, e ricordo, Libreria Testa di Ferro, Secolo d'Italia, il Primato Nazionale, RBN, abbiamo un mondo, sfruttiamolo e mettiamolo a disposizione di tutti, condividiamolo, diciamo, L'articolo va così, non solo nomine durante il coronavirus, il che già provoca abbastanza ribrezzo, sì, effettivamente. Poi ci si mette anche Marco Travaglio ad allungare le mani sull'ENI, qualche dubbio sulla purezza dei 5 Stelle lo nutrivamo, ora ce lo conferma il Fatto Quotidiano. Che una consigliera di amministrazione del giornale Il Fatto Quotidiano vada a presiedere l'ente ENI è qualcosa di clamoroso, mai successo, e non è particolarmente edificante. Chi deve sorvegliare il potere diventa esso stesso elite dominante. Quando Travaglio tornerà ad attaccare l'amministratore delegato dell'ENI, Descalzi, saremo autorizzati a pensare che la manina di Lucia Calvosa, sua presidente ed esponente di primo piano del Fatto, sarà dietro i suoi attacchi? Oppure, se Travaglio smetterà di randellare Descalzi, saremo maliziosi se penseremo a un intervento di persuasione? Ecco qua cosa succede quando una persona all'interno del consiglio di amministrazione di un giornale come 5 Stelle diventa presidente dell'ENI. Questa ovviamente per noi è una cosa gravissima. Poi si domanda anche il secolo quanta pubblicità in più pioverà dall'ENI al quotidiano diretto da Travaglio e soprattutto che cosa devono fare i 5 Stelle con quella presidenza, al punto che con tanta spregiudicatezza chiudono gli occhi di fronte all'amministratore tanto odiato pur di arrivare al vertice. Insomma, l'articolo poi continua, ma io posso immaginare che ci siano attenzioni e appetiti indicibili da parte di tantissimi su ENI, e il fatto di aver messo così una persona che viene da il consiglio di amministrazione di un quotidiano, che guarda caso è un quotidiano organo vicinissimo al Movimento 5 Stelle, è assolutamente preoccupante. In caso contrario si sarebbe gridati al grandissimo scandalo, qui si sta tutti quanti in silenzio. E anche qua c'è da dire: opposizione, svegliati, dove sei, cosa stai facendo, cosa ancora devono fare questi per portarti a chiedere lo scioglimento delle Camere, per portarti a chiedere la fine della legislatura, cosa serve ancora per metterla giù un po' più dura nei confronti di tutto quello che stiamo vedendo? Chi lo sa. Buongiorno Bruno, buongiorno Bardo, a me non sono arrivati i 600 euro, figuriamoci gli 800 euro, Pagliacci dice, sì, anche i 600 euro non sono arrivati a tutti, ad alcuni sono arrivati, ad altri no, mancavano i soldi, poi non li hanno trovati, e adesso però parlano già di altre due mensilità da 800 euro, non si capisce dove. Ovviamente vi diranno che gli 800 euro non ve li possono dare se prima non indebitiamo tutta la nazione con il meccanismo europeo di stabilità, con il MES, se non ci mettiamo in mano agli usurai gli 800 euro non ve li posso dare, quindi adesso vi prendete 800 euro, poi nel giro di 5 anni io vi taglio completamente la sanità pubblica, vi taglio le pensioni, vi taglio l'istruzione pubblica, vi taglio ogni cosa. Voi potete immaginare, questo è il concetto secondo me. Michele, buongiorno, i prestiti sono garantiti e senza interessi, ma bisogna pagare le spese bancarie, altro autogol del governo. Fosse solo quello, Michele caro, prestiti garantiti non arriveranno, ma se poco poco riesci a indebitarti con la banca, anche se garantisce lo Stato, tu paghi le spese bancarie, e poi ovviamente se non rientri di quel prestito paghi esattamente come sempre, perché lo Stato, ripeto, garantisce la banca, non garantisce l'imprenditore. Attenzione. Buongiorno Simone, i soldi del bonus 600 euro in molti non li abbiamo visti, il solito fumo e niente arrosto dei mondialisti, servi delle lobby finanziarie, e hai perfettamente ragione. Maci, buongiorno, ma i test psicologici li faranno prima ai 450 membri delle 40 task force o ai ministri per vedere se funzionano? Dubito, anche se ci sarebbe da farli, secondo me uscirebbero delle cose interessanti a fare uno screening psicologico, anche psichiatrico, sia dei governanti sia dei 450 personaggi che sono stati messi a capo delle varie task force. Tutta la serietà della stampa globalista, mi dice Matteo, buongiorno, è asservita a stare l'esempio citato qui nell'articolo. Vaduz, capitale del non stato Liechtenstein, è grande quanto 3-4 isolati di Roma, infatti abbiamo letto prima, abitanti del Liechtenstein 37.000, mi pare, abitanti, cioè parliamo meno che meno di un quartiere di Roma, può essere grande Vaduz come una piccola cittadina del Friuli, e non di più. Riccardo, buongiorno, quali scenari prevedi dopo il caos che arriverà dopo il Consiglio Europeo del 23? Insomma, non sto qui a fare il veggente, ma come già detto in altre occasioni, per me quello a cui si punterà ovviamente il 23, usciremo con un nulla di fatto, e da questo nulla di fatto si punterà a cambiare, a sostituire il governo. Già parecchi segnali danno Conte in uscita. e in crisi, quello a cui si punta è fare un nuovo governo con un pezzo dei 5 Stelle e Silvio Berlusconi. Quindi Silvio Berlusconi, Renzi, Italia Viva, Partito Democratico e una grande fetta dei 5 Stelle. Il problema adesso è spacchettare i 5 Stelle. E ripeto, non sarà secondo me questo governo ad attivare il MES, ma cercheranno di farne un altro per attivare il MES. Per questo dico, è il momento per l'opposizione di chiedere ora e di approfittare di questa idea di far cadere Conte, che già gira nella testa di molti, per dire ok, se cade Conte torniamo al voto. No, non lo possono dire almeno questo? Fabrizio, buongiorno, metto la sveglia, dice Margherita, buongiorno anche a te. Andrea mi propone un'uscita di RBN, Lorenzo Molinari intervista Gian Piero Gioime sul suo nuovo saggio La guerra dell'energia, edito da Altaforte Edizioni. Un ottimo libro in uscita, già uscito, andatevi a vedere sul sito latestadiferro.org se lo trovate disponibile. Comunque oggi alle ore 4, ricordo a tutti voi carissimi ascoltatori di collegarvi su RBN, radiobandieranera.org, sulle app, su tutto il sistema che abbiamo messo in piedi per diffondere questo segnale ovunque. Collegatevi e ascoltate l'ottimo Gian Piero Gioime che parlerà del suo nuovo saggio La guerra dell'energia. I fattori energetici sono assolutamente importanti e fondamentali, bisogna conoscerli, si parla di politica, ovviamente di geopolitica, non solo di energia. L'Italia è ancora una grande nazione, anche perché ha proprio appunto Eni, come dicevamo prima, che oggi viene messa in mano a un consigliere d'amministrazione del Fatto Quotidiano. La cosa è scandalosa e ridicola. Se l'Italia è ancora una grande nazione e ha ancora un minimo di sovranità, è proprio perché abbiamo Eni, che in giro per il mondo è in grado di trovare, estrarre risorse energetiche e produrre energia per la nostra nazione. E quindi questo saggio, questa trasmissione delle 16, ve la dovete proprio ascoltare. Buongiorno Margherita, il debito degli stati detenuto dalla BCE è uno strumento di pressione e difficilmente ci rinunceranno. Ovvio, come dicevamo anche prima, la BCE detiene il debito pubblico, parte del debito pubblico delle nazioni europee. Se lo cancellasse ovviamente non sarebbe più lì a fare, cioè piuttosto la Commissione europea e l'Unione europea non potrebbero star più lì tanto a fare pressioni sull'Italia dicendo avete un debito pubblico altissimo, fate questo, fate quest'altro. Ovviamente è uno strumento di controllo formidabile, ma domani magari andremo ad approfondire un po' di più questa interessante vicenda. Buongiorno Sugar, buongiorno Gianluca. Simone, per caso c'è modo di risentire la replica della trasmissione? Io so che qualche volta viene messo il podcast sulla www.radiobandieranera.org trovate i podcast, e credo che ci siano anche i podcast delle mie rassegne stampa mattutine, quindi potete andare a cercare sicuramente là dentro. Detto questo, abbiamo raggiunto la scadenza del nostro tempo per oggi, sono le 9.30, ripeto, andate in libreria, andate alla Testa di Ferro o contattate la testadiferro.org per vedere se aprono o se hanno il libro che cercate. E alle ore 16 di oggi la trasmissione sul libro di Gian Piero Gioime, che mi viene segnalato da Andrea, qui su Radio Bandiera Nera. Per il resto noi ci risentiamo domani, sempre alla solita ora, sempre qui su RBN. Ciao a tutti.
chagrin, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie